ragazzi universitari, Stefano e Tommaso, che chiacchierano di studio, viaggi, business, tecnologia, libri e molto altro. Ascolta la conversazione di Overhear e fatti la tua opinione sulle tematiche affrontate. Cerca di provare empatia o disaccordo con i due universitari.
Eccoci qua di nuovo, ciao ragazzi, è un altro episodio di Overhear. Qua con me come sempre c'è Tommy.
Ciao a tutti.
E oggi abbiamo un ospite speciale che è Carmelo Traina.
Ciao a tutti, eccomi.
Carmelo Traina, non saprei come definirlo, è un grande attivista, ti piace come definizione o persona che fa qualcosa, di sicuro.
Attivo.
E no, se hai una definizione te migliore...
No, cioè quella me la vendo volentieri, attivo e attivista, per adesso sono quelle che più mi appiccico bene, è meglio, quindi andate.
Ok, come professione, volendo, ti possiamo definire come presidente di Visionary Days, giusto?
Io sono presidente, sì, di Visionary Days, anche se appunto quella non è proprio non è la mia professione, nel senso che adesso da qualche anno, ormai 2 annetti, abbiamo aperto un'azienda con un gruppo di soci, quindi di fatto quella poi è diventata un po' la mia professione dopo che ho lasciato Talent Garden, che era un po' la startup dove ho lavorato fino a febbraio, quindi poco prima del Covid. E quindi da una parte faccio quello che oggi si chiamerebbe imprenditore, anche se è una cosa che non mi sono mai attaccato addosso, e invece molto più volentieri faccio invece il presidente di Visionary Days, quindi l'attivista in Visionary Days.
Perfetto. Una domanda che sorge un po' spontanea, dato il nostro pubblico, è che percorso di studi hai fatto per diventare o per quello che fai oggi?
Io ho fatto il poli, ho fatto ingegneria. Ingegneria dei mezzi di comunicazione è stata la mia scelta abbastanza strana, nel senso che nel momento in cui dovevo scegliere su quale facoltà andare, volevo una strada che non fosse ben troppo definita per potermi lasciare molta libertà di fare tante cose, e quindi non ero molto 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 centrato sulla scelta. Ho preso quella e alla fine si è rivelata quella più utile ed efficace. Poi ho fatto un master in marketing subito dopo, e poi è arrivata Talent Garden e nel frattempo, quindi c'è stata molta, molta pratica in realtà, affiancata all'università.
Sono contento che hai fatto il poli, anche se non sbaglio quello di Torino, giusto?
Sì, però non c'è rivalità ormai, no? È passato un po' di tempo.
No. No, però giusto per sapere. E quindi sei partito da quello, e volevo chiederti, perché poi Ste mi ha detto appunto, portiamo Carmelo, cos'è che è in pratica Visionary Days?
Allora, è diventato molte cose nel corso degli anni, perché è nato come la volontà di un gruppo di studenti del Poli di creare uno spazio che fosse figo per fondamentalmente dare una risposta alle mille incertezze che avevamo in quel momento, perché facevamo il poli e poi che cosa ne doveva essere del mondo in generale, cioè cosa accadeva, le mille cose che poi ti cominci a domandare quando stai lì per laurearti, dici ok, adesso devo ancora di più capire cosa fare nella vita, e ci serviva un posto dove poterle affrontare e trovare una risposta tutti insieme, e ci sentivamo un po' gli unici che si ponevano questa domanda. Abbiamo detto proviamo a costruire una roba, un posto figo dove radunare un botto di persone a porsi queste domande. E quindi è nato principalmente da questo, cioè è nato dal fatto che noi ci avevamo le domande, credevamo che altri volessero porsele, e abbiamo organizzato uno strumento che aiutasse 200-300 persone insieme a fare questo ragionamento. Poi quando siamo arrivati lì, c'è stata 400 persone per la prima volta per un sabato per 10 ore che hanno fatto questa cosa, abbiamo capito che era di più, nel senso abbiamo capito che c'era un botto di persone della nostra età che erano completamente spaesate, cioè nel senso prive di in qualche modo una comunità che le racchiudesse, che potesse rappresentarle. E quindi ci siamo detti proviamo a fare un percorso, è stato molto lento perché ci abbiamo messo 4 anni, cioè ogni anno ripetevamo l'evento, però per crescere effettivamente come comunità, come movimento ci abbiamo messo un po', e l'abbiamo cresciuto e sviluppato. Quindi è partito come uno spazio, e poi in realtà dello spazio è rimasto poco se non le persone che effettivamente lo abitavano, questo spazio. Quindi adesso è persone.
Quindi adesso siete, come si può definire, una grande community Come funzionalità, oltre di aggregatore e quindi far parte di un'identità di Visionary Days, nel concreto che attività fa? Cioè che cosa svolge?
Noi stiamo cercando di fare un passaggio appunto da, dopo aver aggregato un bel numero di persone che si sono in qualche modo trovate in quello, nello spazio appunto di cui dicevamo prima, abbiamo capito che in qualche modo dovevamo prenderci una responsabilità in più, nel senso che era bello ed è stato bello per molto tempo dire boh, noi facciamo lo spazio, le persone entrano qua dentro, facciamo per 10 ore uno shaker pazzesco in cui ne esci e dici porco cane, posso fare un botto di cose e il mondo non deve andare per forza come sta andando. E noi ce ne fregava poco di fare il passaggio successivo, nel senso che dicevamo nella nostra testa, se 2500 persone le scuotiamo in questo modo, in qualche modo qualcosa accadrà, quindi perché prenderci la responsabilità di fare qualcos'altro? Poi pian piano abbiamo cominciato ad avere delle riflessioni su questo, perché è arrivato banalmente Covid, moltissimi dei ragazzi che avevano fatto le edizioni precedenti sono andati in situazioni veramente di paranoia tragica, perché il mondo a 25, 24, 20 anni oggi è non proprio facile da affrontare, e banalmente la questione lavorativa oggi è ai massimi storici sulla disoccupazione giovanile, piuttosto che i giovani che non studiano e non lavorano, e ci siamo detti dobbiamo provare a dare una risposta, cioè dobbiamo provare in qualche modo a trasformare questo strumento in uno strumento che voglia prendersi queste cause e farle come proprie battaglie. E oggi siamo questo, cioè stiamo costruendo di fatto una scuola di persone che sono focalizzate sul lavorare per fare un po', passatemi una parola, il sindacato di questa fascia della popolazione, nel senso che è non rappresentata, e non c'è interesse per nessuno di fatto nel cercare di dare delle risposte a dei problemi che questa fascia ha, dal tirocinio non pagato piuttosto che al programma scolastico che affrontiamo e al fatto che il programma scolastico ti condanna. Io sono nato in Sicilia, in un paesino inculato al mondo, in cui c'era un unico liceo che potevo scegliere, non avevo alternativa, non c'erano i 5 licei di Milano o i 6 licei di Roma, quello avevo e quello mi è toccato. E il programma che c'era ha segnato in qualche modo la mia vita. Io me ne faccio una condanna, credo sia stato un punto di forza, però in generale non è proprio normale. Come non è normale il fatto che io abbia fatto lo stesso programma scolastico che ha fatto mia madre, che ha fatto sua madre, quindi mia nonna, e che non ci sia stato niente, mentre nel frattempo il mondo è cambiato, a cambiare la mia educazione da quella di mia nonna. Oppure appunto che un ragazzo arrivi all'ultimo anno di 5 anni di, non lo so, giurisprudenza, e gli venga detto, viene a fare un tirocinio in tribunale non retribuito, così, come se questa cosa fosse normale, come se l'indipendenza economica fosse una cosa appunto irraggiungibile. Ci sono una serie di cose che sono emerse in questi 4 anni che ci siamo detti, adesso proviamo a creare una macchina che le prende, le analizza una per una e le trasforma in battaglie sociali in cui noi per primi ci esponiamo e proviamo a premere dal basso per trovare delle soluzioni e provare in qualche modo a sbloccare passo passo. Abbiamo cominciato adesso con Uno Non Basta, che è la campagna che da un po' di tempo stiamo portando avanti su Next Generation, che è, come dire, il primo pezzo di questo nuovo viaggio.
Mi piace moltissimo questa cosa, perché è anche simile un po' alla nostra idea di Overear, mia di Ste, di cui stiamo parlando molto adesso, di unire e creare una community tra i ragazzi che appunto si pongono delle domande che vanno spesso un po' al di là dell'università, perché quello che abbiamo notato noi nel nostro percorso universitario è sì, l'università ti dà tanto delle materie di base, poi appunto sia la Bocconi che il Poli sono ottime università, però manca qualcosa, cioè senti che manca qualcosa che è un'esperienza più vicina al mondo del lavoro, un'esperienza più, possiamo dire, più pratica o anche di responsabilità. Per questo che per me è stato tanto questi anni la ricerca di qualcosa in più, attraverso lavoro, associazioni e cose varie. E notiamo che appunto nelle università italiane, per esempio io faccio parte di un'associazione, noto come in Italia non tanta gente ne è consapevole di questa realtà, quando invece magari vado all'estero e la mia stessa associazione, che però c'è all'estero, ha 100-200 membri, mentre la mia ne ha 10. E quindi secondo me come discorso è molto interessante, e volevo chiederti appunto, mi hai parlato della nuova campagna che state facendo, se avete, non dico delle soluzioni, ma quale può essere la tua idea un po' sul futuro, cosa può cambiare per i giovani in Italia?
Ma intanto appunto mi aggancio a quello che dicevi, io una cosa che penso spesso e che dico spesso è quella del fatto che poi sembra banale, però è evidente, l'indicatore che molto spesso l'università danno quando tu entri sulla pagina del sito dell'università è il placement, cioè delle persone che entrano all'interno di questa università il 100% sono piazzate in qualche azienda. E però, cioè, come dire, se quello è l'indicatore, vuol dire che le persone che formano in qualche modo quell'università sono persone che sono ad hoc costruite per le aziende che sta sponsorizzando quell'università. Adesso non voglio condannare il Poli di Torino, però se un corso è powered by FCA è evidente che in qualche modo il programma sarà modellato ad hoc e la persona che entra e quella che esce sarà una persona modellata per essere in ingranaggio perfetto all'interno di quell'azienda. E fine. Cioè, vuol dire che tu come materia prima hai questa trasformazione e nient'altro. La domanda invece di costruirti invece come persona che poi invece deve affrontare il mondo è quella quando chi se la pone questa responsabilità, cioè a che punto arriva? Perché poi tu è vero che devi andare a fare un mestiere, ma devi fare un mestiere all'interno di una cosa molto più grande che è il mondo e che ha tante altre logiche da affrontare, oltre a quella di appunto come si gira un ingranaggio, come si sviluppa un sito, come si scrive in un linguaggio di codice. Quindi quella è il primo passo. Noi con Uno Non Basta abbiamo fondamentalmente lavorato su tre direzioni. La prima appunto è quella dell'apprendistato, il fatto che ci sia questo vuoto totale tra ciò che studi e ciò che ti trovi a fare quando cominci a lavorare. Cioè sono proprio come se ci fosse due mondi che non si comunicano tra loro. E su questo abbiamo provato ad intervenire con delle proposte di apprendistato che possano in qualche modo provare a colmare questo divario, piuttosto che riprendere, riformulare e aggiornare il vecchio programma di garanzia giovani, che seppur appunto nelle sue enormi difficoltà è stato un primo modo di voler in qualche modo risolvere il problema. Abbiamo chiamato Garanzia Giovani 2.0, abbiamo provato a formulare una proposta. E poi l'intervento forte che abbiamo proposto è sui NEET, sui giovani che non studiano e non lavorano. Oggi c'è un numero enorme di ragazzi che non arrivano neanche all'università e abbandonano prima, abbandonano e non hanno né un'occupazione né tantomeno uno studio. E questo capitale umano, e chi lo recupera? Cioè, come se io ho un'azienda, ho 10 ragazzi con cui lavoriamo quotidianamente, se ne avessi di questi 3 che non fanno niente, per me sarebbe un problema, perché dico, cioè, che fanno questi qua dentro? Lo Stato c'ha milioni di giovani seduti su una sedia che non fanno nulla, da un certo punto di vista, perché sono bloccati da una parte o dall'altra, e non si preoccupa di dire, ma di questi che facciamo? Cioè, come proviamo a sbloccare questa situazione? E quindi la linea principalmente su cui siamo andati sono queste. Poi abbiamo aggiunto anche un'aggiunta sull'orientamento, quindi su come in qualche modo educare anche già prima il percorso, perché pensare che una persona non abbia alle superiori una cognizione del perché scegliere una facoltà piuttosto che un'altra e gli si dia libera scelta dicendo ma sì, fai l'astronauta, tanto l'Italia è piena di bandi per astronauti, quindi sicuramente non sarai un disoccupato tra 5 anni, e gli si dica alle superiori segui la tua passione, faccio ciò che vuoi, che è bello, però poi uno dopo 5 anni entra in depressione perché la sua passione non ha nessuna attinenza col mercato del lavoro che c'è successivamente. Sono tutta una serie di proposte che abbiamo lanciato. E sulle professioni, come dire, ci sono due indicazioni che mezza Europa sta seguendo, sono i mestieri del digitale e i mestieri appunto legati alla transizione ecologica. Su quei due si andrà, che ci andassimo pure noi sarebbe bello e interessante. Quindi queste sono un po' le linee. E aggiunta a queste anche una serie di quelle che vengono chiamate proposte a costo zero, cioè quelle cose che basterebbe cambiare alcune regole per applicarle, come appunto lo sblocco dei concorsi, perché poi c'è questo grande mondo dei concorsi in cui tu fai 5 anni di sbatta a studiare e poi arriva questo concorso che ti tiene fermo per 3 anni e niente, ed è lì, cioè nel senso devi aspettare che esce il concorso. Quindi come per la pubblica amministrazione, come per appunto magistratura, piuttosto che mille altre cose. Quindi questo è un po', nella somma, proprio stretta sintesi, quella che sono le proposte di Uno Non Basta, su cui stiamo spingendo, approfittando di questo momento incredibile in cui il mondo ha detto next generation, e quindi abbiamo detto ok, diciamolo, seguiamo l'onda.
Tornando alla petizione Uno Non Basta, tra l'altro io l'ho firmata e sono felice di avervi dato una mano, spero che sta andando avanti.
Grande.
No, però comunque per dare concretezza a tutti i nostri ascoltatori, cioè tu hai parlato una volta davanti a Mattarella, non so dal vivo, mi sembra, no, però live,
sì,
giusto?
Sì, 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 sì. Sì, live.
E poi
live.
Anche Gabriele, che vabbè, live. E poi siete andati anche alla Camera dei Deputati. Non so se te, ma mi sembra Gabriele. Avevo visto Gabriele, dagli articoli. Sì. Cioè, comunque, voi siete concreti, siete andati direttamente dal governo e state facendo sentire la vostra voce. Una cosa stranissima. Cioè, io ti dico, con Tommy noi preferiamo sempre come nostra politica, di non parlare di politica nel podcast. Però, di solito, a 20 anni, è l'ultima cosa che si pensa. Parlando anche tra i miei amici, difficilmente uno si sbatte per i nostri diritti dei giovani, o comunque, come hai detto te, dello stage non retribuito, che è la normalità. No, non è la normalità, perché se si va negli altri paesi o in alcune società che normali, cioè nel senso che con una giusta morale si paga, cioè comunque è un lavoro. Quindi sono molto felice che voi poi avete le idee molto chiare e state andando anche a parlare con il governo, cosa che non succede spesso, con una mentalità molto giovane e anche digitale. E in tutto questo ti voglio chiedere com'è stato e com'è la risposta anche del governo, cioè di sicuro lentezza oppure risposte positive?
Allora, ne sono cambiati nel frattempo 3 di governi, però quindi nel frattempo si sono alternati pure loro. Però no, sicuramente, come dire, quando quella cosa ti sta a cuore e per quella cosa ci sbatti, io credo non esista barriera o limite per quanto possa essere appunto lo Stato, nella sua fattispecie, o i ministri o i governi. Noi su questa cosa ci stiamo sbattendo veramente tanto, e quindi stiamo cercando tutte le vie per poter avere in qualche modo la giusta rappresentanza al messaggio che raccogliamo, al tipo di proposte che abbiamo raccolto. E da questo punto di vista siamo riusciti ad avere delle brecce, ancora accettando da lavorare, però passo passo, già nelle precedenti puntate, con il Ministero delle Politiche Giovanili abbiamo lavorato tanto per poter cercare di sviluppare delle linee guida almeno sulle politiche giovanili, che poi partivano da quello che avevamo raccolto nel corso degli anni. E adesso, con Non Basta, siamo riusciti ad arrivare in commissione bilancio e stiamo riprendendo adesso con il nuovo cambio di governo nuovi tavoli su cui poter lavorare. Di fatto lo spirito è quello, perché come dicevi tu, da una parte c'è una fascia che si disinteressa, e però nel disinteresse totale rispetto a quelle che sono delle cose che invece sono fondamentali per poter andare avanti, almeno per essere giovane in Italia a 20 anni, e la politica sceglie di aiutare qualcuno che invece di interessi ne ha molti, come può essere appunto un pensionato 80enne. E quindi nella legge di bilancio decidono di dare qualche miliardo in più alle pensioni e qualche miliardo in meno all'istruzione. Quindi rispetto a questo, se non si è parte di questa cosa, se non si attiva, allora ci ritrova poi appunto a scoprirlo molto dopo, quando hai finito l'università e dici, mo che cazzo faccio? Cioè, nel senso, ho fatto un'istruzione che non era al top, ho scoperto durante l'università che il lavoro per cui mi stavo preparando, in realtà, non sanno neanche se mi possono dopo assumere. E mi dicono che devo fare pratiche, nel momento in cui faccio pratiche devo farla gratis, e in tutto ciò mi trovo povero, tra virgolette, nel senso che tu ti trovi nell'incapacità di scegliere, perché dipendi ancora a 30 anni economicamente dalla tua famiglia. Significa che non hai libertà di dire, cazzo, io me ne vado in Argentina e faccio 20 anni in Argentina, perché il mio sogno è andare a fare suonare l'ukulele in Argentina, non lo so. Non hai queste libertà, perché economicamente tu dipendi da tua madre e tuo padre, punto. E quindi su quello ci stiamo mobilitando.
Una cosa che si ricollega un po' a questo discorso, che generalmente quando si parla di giovani in Italia si parla anche spesso di fuga di cervelli. Io ho pensato spesso a questi argomenti anche del post laurea, e ho visto sempre personalmente questa idea di le cose, non dico che non possono cambiare, però magari per me stesso forse è meglio se me ne vado, cioè non so come dire. Forse è meglio che se voglio fare un lavoro figo che mi soddisfi, soprattutto perché non è solo il lavorare, ma è lavorare anche qualcosa di bello e che ti senti anche valorizzato dalla società. Spesso per una persona che magari fa un certo tipo di studi dice è meglio andarsene all'estero. Qual è la tua prospettiva, diciamo, su questa cosa qua? E soprattutto quando magari incontri un giovane che ti parla di questa cosa, cosa gli dici, cosa gli diresti?
Ma allora io dico, io non sono mai andato, ho lavorato per Trend Garden, che mi ha dato l'opportunità di andare e venire da diversi paesi, però non mi sono mai trasferito veramente a vivere da un'altra parte, sono sempre stato al massimo Milano e mai oltre l'Italia, se non appunto per qualche settimana, mese, ma mai fisso. Però ho vissuto nel piccolo questa cosa nella mia regione, che è quella della Sicilia, in cui molti anni prima che accadesse per l'Italia si è cominciata ad accelerare a manetta questa cosa di giovani che andavano via, giovani che andavano via, giovani che andavano via. E adesso è rimasta una terra vuota, nel senso che ci sono i vecchi, chiamiamoli così, e ci sono gli appena nati che sono pronti appunto al trampolino, appena fanno 18 anni volano e vanno fuori. E quindi quando tu vai lì, passeggi, cioè vedi un territorio vuoto, cioè lo vedi abbandonato. Allora io nel mio piccolo, ogni volta che penso a questa cosa dico, ma se io volessi tornare tra 20 anni in Italia, cioè vorrei veramente passeggiare per un paese vuoto, cioè fatto di case con scritto affittesi e vendesi, privo di qualsiasi cosa e di gente che ha abbandonato completamente questa terra, cioè il deserto totale. Io penso di no, cioè magari potrei trovare un lavoro che mi soddisfa di più, che mi dà molto più soldi, che mi dà non so quali altre grandi cose personalmente, però sento come persona di avere un legame con questo territorio, principalmente perché se sono quello che sono è perché qui in qualche modo sono nato, perché la Sicilia, per quanto sfigata come regione, mi ha dato qualcosa, l'Italia, per quanto sfigato come paese, mi ha dato qualcosa, e tutte queste persone mi hanno dato qualcosa. Sento in qualche modo di dover non poter semplicemente andare per una virtù mia personale come persona, di dover dire, ah sì, ma l'importante è che io stia meglio, stia bene da qualche altra parte, anche perché poi a un certo punto credo che ci ritroveremo tutti, non lo so dove, in Svizzera o tutti in Danimarca, da tutto il mondo chiusi in Danimarca, a dire, minchia, abbiamo abbandonato
esatto
i ettari e ettari di pianeta Terra per ritrovarci tutti in Danimarca, che figata, cioè non credo che il mondo sia fatto, oppure su Marte, perché poi l'alternativa è su Marte solitamente. E quindi non credo che questo sia il futuro che voglio, e quindi a questa cosa cerco piuttosto di risolvere, piuttosto che andare. Poi con tutta la legittimità appunto di chi va, perché appunto ognuno nella sua vita ha una vita, può decidere quello che gli pare, non è un giudizio. Però nella mia ho deciso, o sto decidendo, con tutte le difficoltà del caso, di provare a fare questa di scelta.
Cioè, mi sono immaginato molto questo paesino in Sicilia mezzo vuoto, e tra le varie petizioni stai facendo anche qualcosa per il sud? Cioè, a volte io leggo gli articoli che ci sono molti fondi europei per il sud, così, però non so, poi ovvio, ti dico, sono ignorante su questa materia, non so come vengono utilizzati e tutto, però hai qualche idea per rivitalizzare? Perché comunque sono dei posti bellissimi, cioè io in primis penserei al turismo, però ovvio non so se si può andare bene solo per l'estate e così via. Non so se te hai delle idee legate al sud.
Ma allora, il problema di quella regione, ed è anche il motivo per cui pian piano sono molto contento che una cosa che è partita a Torino la stiamo portando a Catania. Adesso abbiamo aperto il primo gruppo di visionary a Catania, che è nato da qualche settimana. E in Sicilia le cose funzionano quando tu le porti così per importazione, cioè tu arrivi e dici, è successo in tutto il mondo, quindi santo Dio, potrà succedere anche in Sicilia, no? Quindi purtroppo c'è questo meccanismo mentale, e credo che su quello bisogna lavorare molto, ma come in realtà anche su tutta Italia, almeno la mia idea, sulla cultura delle persone, perché sono persone che sono state educate profondamente, ma proprio dentro, cioè ormai non lo distingui più, non è, pensi sia un tuo pensiero, ma un pensiero culturale, sono state destinate alla fuga, all'abbandono di quella terra, cioè sono state ormai indottrinate che quella è l'unica alternativa, quindi nessuno si vuole spendere per quel territorio. Cioè mio nonno, che penso sia la persona che in assoluto cioè di più stimo, e cioè mio nonno, che è uno che ha ricevuto in dotazione da suo padre ettari e ettari di ulivi e di terreno, che ha sacrificato 70 anni della sua vita a lavorare là giorno e notte, è venuto da me a dirmi, vendo tutte queste cose qua, le regalo, l'importante è che tu te ne vai via. Ora, se arriva questo messaggio a me, vuol dire che manca completamente come dire, l'idea di poter lavorare là e di poter rimpiantare là. Quindi la cultura in questo senso, cioè l'identità, la voglia di poter in qualche modo effettivamente dargli una vita nuova o una prosecuzione a quel territorio, è la nuova ripartenza, più dei bandi, più degli aiuti, più di qualsiasi altra cosa. perché se manca la cultura, cioè manca l'idea di poter effettivamente rimanere là, di farci qualcosa là e di riscoprire quello che c'è là, perché poi potenzialità ce n'è tante, un bando in più, un bando in meno non risolve granché, e se mancano però le persone invece quello sì, succede. E da questo Torino, per esempio, io quando sono arrivato a Torino, scoprire 100.000 studenti, cioè 100.000 ragazzi all'interno di un buco di città, come può essere Torino rispetto a Milano, è sorprendente quello che fa scatenare. Cioè 100.000 ragazzi, di cui buona parte, il 60%, arrivano da tutta parte d'Italia, che si ritrova all'interno di un buco, e lì scateni l'inferno, perché c'è un potenziale pauroso. Invece dall'altra parte, la mancanza totalmente di qualsiasi individuo tra i 18 e i 30 anni, immaginati tu.
Sì, a me ha colpito molto nel periodo universitario conoscere tante persone al sud, perché vabbè, finché ovviamente non sono uscito dal mio paesino, io arrivo un po' più su di Milano, da Varese, non c'era questa contaminazione, e infatti mi colpisce proprio tutti quelli che arrivano dal sud hanno un amore assurdo per la propria terra, però si sentono come costretti a lasciare comunque per venire qua, almeno a studiare, poi magari tornare, però generalmente anche a lavorare qua. E un po' quello che poi noto io in piccolo per me invece per andare all'estero è, secondo me, la paura di rimanere da solo, nel senso che rischi di combattere per una roba che magari ti schiaccia e quindi dici vabbè, allora mi salvo io. Però dall'altra parte, appunto, vedendo un movimento come il vostro, uno dice no, però non sono da solo, e quindi unendosi e combattendo per queste cose può cambiare tanto. E cioè, sarebbe molto bello se si riuscissero a fare passi avanti in questo tipo, perché, come hai detto bene tu, l'istruzione ci vuole un po' di novità, perché effettivamente su tanti aspetti è indietro. E quindi volevo chiederti, per rimanere poi un attimo su Visionary Days, l'evento in sé, perché ho visto che appunto c'è un evento annuale, cosa avviene, anche se appunto uno magari vuole partecipare o prendere parte a questa cosa?
Quello che accade ogni anno è che noi chiamiamo, cioè arrivano migliaia di giovani da tutta Italia in questo spazio. L'ultima edizione eravamo 2500, anche se virtuale, perché come dire, Covid l'ha voluto così. E arrivano 2500 ragazzi da tutta Italia e per 10 ore si chiudono e si fanno domande a mitraglia tra di loro, partendo da degli spunti che arrivano da delle persone sul palco. E parte una serie di domande a mitraglia su che cosa vorrebbero di diversi aspetti del mondo. Cioè, il mondo sta andando in una direzione, ok, stop, anziché prenderla come tale e dire figata, è così, e quindi ce la pigliamo così, si ci domanda, ma questa cosa qua effettivamente è come la vorrei, oppure secondo me dovrebbe andare in un altro modo? Perché sono domande che magari ci arrivano in momenti, boh, tipo quando arriva Covid, tutti ci fermiamo e tutti ci riflettiamo. Noi lì lo proviamo a fare in 10 ore, fermando il mondo e cercando di, argomento per argomento, porci quelle domande, perché è quella, secondo noi, il vero modo di affrontare il futuro. Cioè, piuttosto che subirlo e metterti nella condizione di dire vabbè, così sta andando e così deve andare, quindi ci sta che tutto il mondo sia globale, che se uno si piglia una malattia a Wuhan arrivi dopo 12 secondi in Italia, è una roba del genere, cioè ci sta che tutto ma si pone delle domande, dice ok, ma in realtà come lo vorrei io? E se ci prova a dare una risposta collettiva, principalmente facendosi le domande e provando a dare appunto delle soluzioni, questo è quello che accade a Visionary Days. Poi ci sono luci, ci sono palco, c'è bordello, c'è musica, cioè c'è il fatto che abbiamo 25 anni, quindi abbiamo un linguaggio, un modo di volerlo fare completamente diverso. Però quello che esci da lì, quando esci da quella giornata, quello che senti di aver provato, secondo me, è come dire, avendo ascoltato poi tantissimi nel dopo, è il fatto che ti rendi conto che c'hai un'idea, perché molto spesso uno lo sottovaluta, dice vabbè, che cosa conterà il fatto che io penso questa cosa? Beh, in realtà lì ti accorgi che hai un'idea che conta, perché ne ascolti delle altre, dici cazzo, anche la mia ha un senso ed ha un perché, che ascoltarne di altre e fare 10 ore in cui tu dici la tua e ascolti altre cose e rispondi eccetera, cioè quindi partecipare piuttosto che ignorare totalmente il mondo, è una figata bestiale. Perché detta così sembra nulla, però quando tu effettivamente ti metti e dici che secondo te dovrebbe andare in un modo e ascolti degli altre cose, quindi partecipi effettivamente, cioè prendi a cuore quella cosa lì, quella cosa ti permette di essere effettivamente quello per cui poi come essere umano sei nato e messo al mondo, al di là appunto del fare un mestiere. Oggi lavoriamo e crediamo che il nostro modo di partecipare al mondo sia lavorando e basta, in realtà appunto quella è una cosa su cui si sperimenta, e quando la sperimenti dici oh, che figata. Quindi quello un po'. E poi l'ambiente è molto da da Stranger Things, quindi poi a un certo punto ti sembra che arrivi il Demogorgone e finisce là. C'è anche questo aspetto.
Io ti chiedo, dopo che mi hai raccontato della figata di giornate che fai con Visionary Days, dove vuoi arrivare? Cioè, avete un obiettivo, che ne so, tra 5-10 anni con Visionary Days voglio fare questo, per dire.
Sì, io mi sono sempre posto il fatto di, cioè come io, noi, più che altro, più che io, ci siamo sempre posti il fatto di cercare di trasformare questo non tanto in uno strumento che dipende da noi, cioè da me, Enrico, Gabriele e quegli altri che in qualche modo adesso lo stanno animando, ma di strutturarlo come uno strumento che abbia una solidità, un'autonomia tale per cui domani un ragazzo a 20 anni possa scegliere di diventare presidente di Visionary e fare, portare avanti questa cosa qua senza doversi fare 5 anni di sbatte esorbitante per costruire una cosa del genere. Cioè è uno strumento, abbiamo fatto tantissimo per costruirlo, adesso la più grande ambizione è renderlo talmente impacchettato per bene da cederlo, cioè da cederlo e regalarlo al prossimo ventenne o ventiduenne che voglia farlo e che non deve costruirsi, cioè che vuole partecipare, che per farlo non deve costruirsi uno strumento da zero perché non ne ha trovati, ma ne ha uno che qualcun altro, che qualcuno gli ha costruito perché si è posto il problema leggermente prima e da lì può ripartire facendo per mille rispetto a quando abbiamo fatto noi. Quindi in questo momento stiamo lavorando veramente duro per rendere quell'organizzazione, che per adesso è stata un'organizzazione fatta da giovani che in qualche modo ogni anno si arrangiavano per riuscire a tenerla su nel migliore dei modi, in un organismo ben strutturato che abbia delle entrate fisse, dei fondi fissi che la regolano come Dio comanda e che funzioni a regime, così da appunto dare effettivamente voce a quelle nuove generazioni, dato che adesso le nuove generazioni tendiamo sempre meno ad esserlo noi e sempre più ad esserlo altri, quindi ad esserlo dobbiamo passare in qualche modo lo strumento, e quello è l'ambizione che abbiamo in questo momento e l'obiettivo che abbiamo.
Bello, spero che sia anche un monito per me stesso, anche per il nostro progetto, e spingere molto questa idea all'interno della nostra università. E volevo chiederti, per concludere, due domande che facciamo a tutti gli ospiti, che sono innanzitutto: che consigli dai agli universitari? Diciamo che oggi ne abbiamo dati tanti, però in generale che consiglio puoi dare? E poi una citazione per descriverti.
Allora, sui consigli, penso che quello in assoluto, ma che come avranno detto immagino tutti, è quello di aggiungere mille altre cose all'università. Cioè oggi è palese che quel percorso da solo non basta a niente. Per quando uno possa impegnarsi fino alla morte, allo sfinimento, a renderlo più produttivo possibile, però non vale a niente se non è attaccato ad una strada parallela che ti permette di macinare per mille tante altre cose. E questo è, quindi, il consiglio banale ma fondamentale per riuscire a effettivamente uscire andare via da quel nodo di difficile per cui l'università è bastevole per aver trovato la risposta al mondo. Se poi quelle cose che si ci aggiungono sono cose che hanno dell'impegno sociale, quindi oltre a pensare a se stessi si pensa anche al fatto che ci sono degli altri, e quegli altri soprattutto sono quelli che verranno anche solo mezz'ora dopo di te e a cui tu non vuoi fare trovare lo stesso problema che hai trovato tu, perché sarebbe veramente da persone non corrette lasciarglielo tale e quale, e quindi provi a risolverlo, è ancora meglio, però in generale aggiungerci all'università tanto altro, perché tanto il tempo c'è e si può fare, quindi io non ci ho mai creduto al fatto dell'universitario che è full time bloccato dentro una scrivania e non riesce a trovare altro tempo. Io ho avuto anche amici che studiavano ingegneria, astro, tutto, e il tempo ce l'avevano, quindi in generale uscire fuori da quella logica lì. Il punto poi invece sul consiglio, io non sembro uno, anche questo è molto ricorrente e banale, però è quello che in Visionary abbiamo sempre praticato, è quello di essere il cambiamento che vuoi volere fuori, perché la vera cosa, il vero strumento che poi abbiamo alla fine, noi facciamo un botto di cose, tantissime, proprio fai l'evento, il giro, le cose eccetera eccetera, però la cosa che effettivamente ha generato secondo me più cambiamento in assoluto e come le abbiamo fatte, cioè il fatto che noi eravamo delle persone che salivano alla fine di tutto sul palco e dicevano tutti quanti: stiamo facendo questa cosa qua perché crediamo in questo e perché vogliamo che il mondo sia migliore rispetto a come l'abbiamo trovato, e lo dimostravamo come persone, cioè nel senso davamo l'esempio per primi, prendendoci il rischio di organizzare quell'evento, prendendoci il fatto di salire sul palco e dire quelle parole, prendendoci una serie di cose. E quell'esempio, il fatto di essere piuttosto che fare, ci ha dato, secondo me, ha generato quello davvero la differenza, non tanto le luci, non tanto le sedie, non tanto il palco. Quindi secondo me in tutto, che tu sia un'azienda, che sia una persona, che sia un'associazione, che sia lo Stato, essere il cambiamento che vuoi effettivamente applicare, quindi essere tu per primo a rappresentarlo, è in assoluto la migliore cosa che tu possa fare, perché poi chi hai attorno lo vede, cioè lo vede molto più di qualsiasi altra cosa, si rende conto che è sincero ed è vero e comincia a cambiare anche lui, quindi l'esempio tra virgolette. E comunque la citazione di Gandhi, cioè nel senso, uno con cui non gioco, cioè nel senso, siamo due livelli molto diversi, però
lo usi uno qualunque.
Esatto.
Grazie mille Carmelo, una bellissima chiacchierata, grazie davvero, e noi di Overia sosteniamo Visionary Days, spammeremo sempre di più la tua petizione e diremo che è una grande figata.
Grazie mille raga per il tempo, la pazienza,
è stato un piacere.
Tutte queste parole. A presto, speriamo di rincrociarci.
Magari dal vivo a un evento di Visionary Days, nella giornata, esatto, dove faremo casino. Esatto.
Speriamo.